Allora, buongiorno a tutti quanti. Io avrei continuato a lodare, avrei continuato a... perché la lode rappresenta veramente un momento in cui è come se potessimo cambiare prospettive e vedere le cose così come Dio le vede. Voi sapete che gli angeli stanno a lodare, i serafini, i cherubini, nelle alte sfere celesti e continuano a dire santo, santo, santo. Ecco, ma questa santità di Dio non è rimasta una inavvicinabilità, ma lui proprio è sceso, come sappiamo tutti, fino alla croce per darci questa opportunità incredibile di arrivare al livello della sua santità. E con un'unica offerta, dice lo scrittore alla lettera agli ebrei, ha per sempre resi perfetti quelli che sono stati santificati. Quindi questa azione santificatrice di Dio, cioè che in qualche modo non poteva convivere o unirsi con il male, ha dovuto per forza metterci un pezzo di lui dentro di noi, se no non potevamo ritornare insieme. Questo è un miracolo grandissimo, essere diventati partecipi della natura di Dio. Questo solamente se ci riflettessimo un pochino, chiaramente non... La nostra mente andrebbe un po' in tilt. Io purtroppo conosco delle persone che ci arrivano però in una maniera delirante, cioè e pensano di essere Dio. E in qualche modo è una verità, solo che non è una verità mentale, non è una verità di autonomia da Dio, ma siamo stati fatti partecipi di questa vita di Dio, e questo è incredibile. Ecco, ogni tanto quando lo Spirito Santo ce lo fa vedere, ovviamente ci sentiamo invincibili, invulnerabili, indistruttibili, appartenenti a un'altra dimensione, appartenenti a un altro regno e ci sentiamo pellegrini. Poi, ora più che mai, visto il disagio con cui si vive, qualcuno si sente ancora più pellegrino. Ecco. E in alcune nazioni ci sono dei fratelli che direttamente vengono mandati al Creatore attraverso la persecuzione e noi chiaramente soffriamo tanto nel vedere, nel sentire, anzi preghiamo per la Chiesa perseguitata. Chi è in contatto con Porte Aperte, con questa organizzazione, lo può cogliere di più, ma in generale sappiamo che cosa succede in paesi veramente integralisti, dove il cristiano nella misura minore viene fatto a pezzi, poi nella misura peggiore non vi dico che cosa fanno alle donne soprattutto e agli uomini anche, ma la violenza, il demonio è come se sta ispirando proprio la massima distruzione lì dove trova quelle menti, diciamo, predisposte a servirlo anche in maniera laica, perché non sono coscienti di servire il male, ma quando uno serve l'odio, la violenza, la discriminazione, quando uno sente la propria superiorità, ma non per amare, allora capiamo bene che questo non viene dall'uomo solamente, non viene da Dio tantomeno, ma viene dall'inquilino del piano di sotto. E questa mattina brevemente sentivo una esortazione che Dio vuole farci riferendoci alla difficoltà che spesso abbiamo di affrontare le nostre realtà, le nostre vite, le nostre situazioni. È come se ci dovessimo confrontare con degli esami, con degli ostacoli che non sono alla nostra portata e tutti quanti tante volte ricadiamo in quella tremenda affermazione di Paolo che dice il male che non voglio faccio e il bene che vorrei fare non ci riesco, cioè viviamo questa frustrazione di volere cambiare, di volere superare alcune aree della nostra vita dove abbiamo dei comportamenti fallimentari e tante volte ricadiamo sempre in questa sorta di fatalismo, come dire non ce la posso fare, non ne ho la capacità, non sono idoneo. È come se tante volte, sapete, ci sono dei concorsi e ci sono delle caratteristiche in cui si deve avere una idoneità in alcune aree, principalmente ovviamente un'idoneità mentale, questo sicuramente. Ieri era la giornata mondiale per la sofferenza psichica, non so se qualcuno di voi lo ha scoperto magari vedendo il telegiornale, si parlava appunto di come il disagio psichico realmente sta diventando così grande realmente e ha bisogno di essere attenzionato, anche se poi il colmo è che tante volte è prodotto proprio dal tipo di vita che la società ci propone, è prodotto proprio da alcune modalità in cui siamo spinti, forzati, vessati, e l'ingiustizia che trionfa. Ecco, ci sono tanti componenti esterne che da una parte, se una parte dicono facciamo una giornata ricordandoci di chi soffre psichicamente, poi alla fine il giorno dopo già si fanno un sacco di cose per fare soffrire ancora di più psichicamente. Questo è il nonsenso purtroppo della società in cui viviamo, dove si deve fare finta di aiutare, di essere vicini. Sono più, diciamo, forse sinceri questi stati integralisti totalitari che, diciamo, che dicono noi quelli che non ci piacciono li ammazziamo direttamente. Ecco, noi invece siamo in una cultura più evoluta, però in qualche modo dove prevale poi l'indifferenza, dove prevale il fatto che ognuno guarda alle sue tasche, ognuno guarda al suo tornaconto, e non è strano che giorno dopo giorno una punta di iceberg di imbrogli viene fuori. Ecco, per chi segue un poco ancora le notizie del telegiornale, considerate che quello saranno un centesimo delle reali situazioni di imbroglio, non per sottovalutare le nostre forze dell'ordine, però sicuramente tante volte il male si nasconde in una maniera subdola. Vedete pure come stavamo parlando della Chiesa Cattolica, come lo stesso Papa Francesco sta cercando teoricamente, poi bisogna capire là come sono le cose, di fare comprendere questa inconciliabilità tra Cristo e Mammona, cioè tra questo legame sfruttamento, amore del denaro, radice di ogni male, e poi soprattutto questa modalità di accantonamento in paradisi artificiali, eccetera, eccetera. Ma non entro in questo dettaglio, ci fermiamo ancora in questa forza della rivelazione dello Spirito che questa mattina abbiamo percepito un pochino di più per essere incoraggiati. E volevo leggere un brano di partenza che sembra riferito solamente ai ministri, quindi uno potrebbe dire no, questo riguarda i ministri, ma riguarda tutti quanti, perché tutti quanti siamo entrati in un nuovo patto. Questo lo sapete, che siamo tutti figli di un patto nuovo, un patto migliore, sicuramente, anche se qualcuno tante volte preferisce il Vecchio Testamento, non so come, ecco, perché lì insomma, c'era tutta una modalità di essere ministri e di relazionarsi con Dio che era basata su quello che tu facevi, come dire, tu fai questo, Dio fa questo, mentre nel nuovo patto la cosa più grande, ecco, si può estendere a tanti aspetti del cristianesimo, ma la più importante, che cito sempre, è quella del perdono, no? Dio non dice se tu non perdoni io non ti perdono, perché a questo punto saremmo tutti spacciati, perché qualcuno ancora a livello più o meno conscio c'ha delle arie, c'ha dei risentimenti, c'ha delle urla di dolore, perché doveva succedere questo, perché quest'altro, perché sono stato abbandonato, perché io vedo tante persone che vivono poi disagi enormi perché alla fine non si riescono a separare da un dolore profondo che li ha toccati fin dall'infanzia, un senso di rigetto, una carenza affettiva, e quindi vivono questa rabbia profonda. Ma ecco, la cosa bella che Dio non dice se tu perdoni io ti perdono, ma dice perdonandovi come siete stati perdonati. E quindi è quello che voglio leggere questa mattina, è in Seconda Corinzi, Paolo che scrive ai Corinzi, al capitolo 3, due versetti semplicemente. Poi qualcuno li potrà leggere anche nella Bibbia della Gioia, che ha una espressione ancora più profonda, ma già la Riveduta è abbastanza esplicita e ci fa comprendere qualcosa che questa mattina viene incontro alle nostre difficoltà. Verso 5. Non già, qua è una traduzione così letterale che è un poco strana, suona sintatticamente, non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Prima espressione del primo verso, sul quale questa mattina lo Spirito Santo ci vuole dare veramente una spinta di rivelazione più grande. E poi il verso 6, egli ci ha resi idonei ad essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito. Perché? Perché la lettera uccide, lo spirito vivifica. Sono pochi versetti, ma in questi pochi versetti c'è una rivelazione così grande. Perché? Perché cogliendo questa rivelazione che Paolo sta esprimendo, noi possiamo avere due evoluzioni diverse: essere uccisi oppure essere rivitalizzati, e ancora possiamo essere dei killer nel nome di Dio, che trasmettono morte, lettera, legge, o possiamo essere delle persone canali di vita, di benedizione, di libertà per gli altri. Quindi non si tratta di sfumature. Qua si tratta che se non comprendiamo profondamente quello che la Scrittura in tanti parti, ma qui ancora, sottolineandolo attraverso l'Apostolo Paolo, ci vuole fare comprendere, noi possiamo veramente essere dalla parte dei killer, dei cattivi, o dalle parti dei buoni, e possiamo vivere il contatto con Dio come un contatto liberatorio, o possiamo vivere un contatto con Dio come un contatto mortale che ci ammazza, che ci uccide. E tanti di noi ancora magari sono un poco mortizi, uccisi in alcune aree della loro vita, perché ancora sono in una mentalità del vecchio patto, dove attraverso la lettera, cioè la regola, la legge, cercano di cambiare. Ma un attimo, riflettiamo un attimo ancora assieme. L'Apostolo Paolo ancora, diciamo, aveva detto proprio nei versetti precedenti che la opera incredibile di Cristo era il fatto di scrivere le sue leggi non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Ecco, questo miracolo incredibile dove la legge non viene esclusa. Ecco, tanti cristiani entrano in questo concetto del liberalismo, come a dire, fraintendono, come a dire, la legge non c'è più, non esiste più la legge, Dio non ci chiede più, ci obbliga, perché se no lui non opera, come a dire, l'opera di Dio non è condizionata da noi, ed è vero, ma la legge Dio l'ha scritta dentro i nostri cuori, non è che l'ha annullata, ha capito che era, ha capito, lo sapeva già, che non era possibile metterla in pratica. Lo sapeva già che la legge doveva servire semplicemente a farci scoprire il male, a renderci ancora più cattivi, a fare diagnosi, ma poi a un certo punto ha detto: se non gliela metto dentro la legge, se non gli metto un cuore nuovo con scritte le mie leggi, non potranno mai camminare per i miei comandamenti. Infatti, quando noi tante volte diciamo: ma questo è impossibile, e Dio dice: ma perché tu pensavi che era possibile? Ma questo è umanamente impensabile, diciamo spesso. Ma perché? Dio ti risponde, se lo ascolti dentro di te: ma perché tu pensi che la mia idea è di farti partorire il bene come uno sforzo, come una concentrazione mentale in cui tu ti sforzi e partorisci le cose buone? No! Qua la differenza si gioca sullo scoprire quello che Dio ha messo dentro di noi attraverso lo Spirito Santo, o quello di cercare di aderire a Dio seguendo una legge, un'etica, una direzione, un comportamento, magari formalmente giusto, ma che alla fine ti ucciderà. E Paolo qui lo esprime in maniera molto chiara. Non siamo capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi. Paolo, ma tu sei un uomo di grande sapienza, ma tu hai studiato alla scuola di Gamaliele, tu sei stato un grande, tu sei veramente un acculturato, una mente veramente eletta. Come dice non viene da noi? Certo, perché Paolo aveva dovuto, strada facendo, riconoscere spazzatura tutte quelle convinzioni, tutte quelle teorie, tutte quelle modalità di pensiero che lo avevano costruito come personalità. È dovuto riventare l'aborto, l'ultimo, il più piccolo, per in qualche modo attingere a una rivelazione. E tra l'altro lui non ha avuto neanche il piacere di conoscere direttamente, fisicamente, emotivamente, empatizzare con Gesù, perché lo ha conosciuto direttamente per rivelazione, non secondo la carne. Quindi poteva dire anche: ma non esiste, come tanti oggi noi diciamo: ma chissà se Gesù veramente è esistito. Lui poteva rimanere, però la rivelazione che ha ricevuto e che lo ha spinto veramente a diventare un apostolo dei gentili è qualche cosa di fortissimo, di grande. Ma che cosa gli hanno messo dentro? Il turbo a Paolo. Ma veramente la sua vita è stata così trasformata, però non perché era un leader per eccellenza, un leader per natura, non perché era più intelligente, non perché era più forte. Questo che lui sta esprimendo, dice: non immaginate che sia un parto della nostra intelligenza, della nostra mente. Oggi purtroppo si sta troppo nuovamente sottolineando l'umanesimo, la forza mentale, la produzione, la capacità umana. No, Paolo dice: queste cose non vengono da me, no, non vi illudete, non sono io speciale, ma è speciale chi è venuto in me, è speciale chi mi ha afferrato, io mi sono lasciato afferrare, ora lo rincorro per afferrarlo ancora di più. È speciale questa mattina l'opera meravigliosa di Cristo in te, fratello e sorella, è speciale, unica, irripetibile, e quindi non ti meravigliare quando da te viene qualche cosa di strano. Io incontro, anche io sono così, come non me l'aspettavo di essere così fetente. In generale, e Dio dice: ma perché, cosa ti aspettavi? E tante volte ti potrebbe succedere: io non me l'aspettavo, perché strada facendo Dio ti fa capire quanto sei potenzialmente tossico. No, tossicodipendente, vabbè anche. Ma quanto sei letale umanamente parlando, come dietro l'apparente pazienza, apparente tolleranza, c'è una rabbia, c'è un risentimento, c'è a quel paese tutti, c'è veramente un dolore immenso. E quindi quando diamo un linguaggio a questa parte di noi, vengono fuori cose strane. Dici: mamma mia, non me l'aspettavo. Ma perché? E Paolo lo spiega chiaramente in tante parti della scrittura. Se uscite delle cose negative, state tranquilli che sono da parte vostra. Se vi vengono parolacce, è difficile che le dite nel nome del Signore. Come se veramente avete una rivelazione, potete dire Gesù è il Signore. Nessuno può dire Gesù è il Signore se non attraverso lo Spirito Santo. Cioè, come a dire, abbiamo bisogno di una rivelazione. Quindi quelli che sono troppo cerebrali, umanistici, a un certo punto sì, continueranno a dire Gesù è il Signore, ma come se non fosse niente. Infatti la loro vita rimane, anche da credenti, rimane immodificata. Non sentono questa spinta, non sentono questa foga, non sentono questa capacità, questa idoneità che gli viene da Dio, non gli viene dalla loro scelta religiosa, non gli viene dalla loro teologia, non gli viene dalle loro dottrine, ma viene da Dio dentro di noi. E infatti, andando verso il centro e la conclusione di questa breve esortazione di questa mattina, ancora rileggo Paolo che dice: non siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa, ovviamente di buono, perché in altre parti vediamo che la scrittura dice che dal cuore dell'uomo viene fuori un sacco di ben di Dio, che dovremmo chiamarlo male del diavolo. Quindi capaci di pensare cose cattive siamo capaci. Sei capace di pensare cose cattive? Sei capace di sparlare? Sei capace di accusare? Sei capace di avere risentimento? Sei capace di amareggiarti? Sei capace di mentire? O altro che! Siamo super capaci di fare queste cose che sono ormai diventate naturali e qualche volta sono persino spinte, stimolate, come a dire chi è più furbo vince, chi è più cattivo domina, chi è più, come vorrei dire, che non si preoccupa del bene degli altri prospera, chi è più cinico. No! Queste cose le puoi fare, ma per pensare qualcosa di buono hai bisogno di scoprire Cristo. Dice: come oggi non ho pensato niente di buono? Da dove l'hai preso queste ispirazioni? Dalla tua mente, dalle tue percezioni, da tutto quello che sono i problemi, dall'ingiustizia, dal vedere cose strane in televisione, dal vedere trionfare il male, dal vedere il tuo partner che ragiona con una testa di non so che cosa. Da che cosa le hai prese questi pensieri? Se qualcosa di buono può venire fuori come pensiero, parola, opera e grazie a Cristo. Questo è importante, per cui c'è un momento della tua vita in cui finiscono tutte le parole buone appiccicate, finiscono tutti gli schemi comportamentali di Galateo, finiscono tutte le cose di occasioni. Perché? Perché sei arrivato all'estremo. Ti hanno esasperato, ti hanno deluso, ti hanno fatto troppo male, quindi come a dire basta, da questo momento non riesco a pensare più positivo, altro che penso positivo perché son vivo, era Giovanotti, sì. Altro che penso positivo, qua penso veramente che piglio un mitra e sparo a tutti. Cioè questo è quello che sta avvenendo fuori, nella mente di tante persone sole, che si stanno autodistruggendo, questo senso di incompatibilità, o ti sparo o mi sparo, o ti sparo e mi sparo, tutte e due cose. Questo è il pensiero che viene da noi esseri umani. E Paolo dice, quello che è di buono invece sta uscendo, questi pensieri, queste considerazioni, non vi illudete, non stanno venendo fuori da Paolo, da Saulo tantomeno, stanno venendo fuori da Dio, da Cristo. Quindi sei tu che hai bisogno di decidere da dove fare venire fuori la sorgente dei tuoi pensieri, delle tue parole, delle tue opere. E poi, seconda parte, e vado alla conclusione, la nostra capacità quindi viene da Dio. ovviamente la nostra capacità di fare il bene, la nostra capacità di amare, di perdonare, la nostra capacità di benedire, la nostra capacità di guardare con occhi misericordiosi, la nostra capacità veramente di perdonare 70 volte 7, la nostra capacità soprannaturale, potremmo dire, viene da Dio, perché Dio non ci ha chiamati a fare cose naturali, per questo non c'è bisogno di Lui. Ci ha chiamato a fare cose soprannaturali. Ci ha chiamato a camminare sopra le acque. Ci ha chiamato verso l'impossibile. E io so che ognuno di voi, magari non sempre, ma in certi momenti della propria vita, dice: no, ma è impossibile, questa vita così non la posso reggere, non ce la faccio, non la posso superare, non ce la faccio, no? Non mi vengono né pensieri buoni, né parole buone, né opere buone, tantomeno. Io mi posso solamente lamentare, protestare, ribellarmi, scaricare la rabbia. E Dio dice: ok, lo so, non si meraviglia Dio, però ti sta dicendo: quello che puoi far venire fuori, io l'ho messo dentro di te, quello che puoi far venire fuori è qualche cosa che io ti do la capacità di fare. E allora in questo dobbiamo assolutamente entrare, in questa coscienza, che nella nostra fragilità c'è una potenza, c'è un'abilità, c'è un qualche cosa che Dio ha messo che ci rende capaci di essere ministri, uomini, donne, mariti, mogli, cittadini di un nuovo patto. Quindi non persone che di fronte alla legge si sentono impotenti e dicono: non è possibile, non ci riuscirò mai ad amare, a perdonare, non riuscirò mai. E infatti il verso 6 conclude, e concludo anch'io: egli, Dio, lo Spirito, Gesù, ci hanno resi idonei a essere ministri, qua dice. Ma non vale solamente per i ministri, vale per ognuno di noi. Tu sei idoneo per vivere soprannaturalmente. Per essere idonei a lamentarsi non ci vuole nessuna abilità. Idonei a criticare, idonei a isolarsi, idonei a sparlare, idonei a crearsi un circolo chiuso, idonei a diventare settari, idonei a tante cose che sono negative, ce lo troviamo come un talento naturale. Dice: abbiamo dei talenti naturali, ma che sono belli questi talenti. Ma per essere idonei spiritualmente, questa idoneità te l'ha data Dio, questa capacità te la dà, non te l'ha data e poi l'hai messa in un cassetto, te la dà questa mattina Dio. Ti dice che sei idoneo ad essere una persona della nuova dimensione di relazione che Dio ha creato, non del patto vecchio, Dio lontano, le leggi, io cerchiamo di avvicinarci, cerchiamo di fare cose buone, cerchiamo di essere servili, cerchiamo di aiutare gli altri, tutte cose buone. Ma qua la cosa fondamentale è che il patto nuovo che Dio ha fatto con noi non è un patto di lettera. Cosa significa un patto di lettera? Dove ci sono degli accordi, dove c'è scritto: tu fai questo e allora riuscirai in questo, se tu non fai questo. Non è un patto più come un contratto, non è un patto più umano, non è un patto più secondo regole o principi, teorie. Ci sono tanti sistemi comunitari che sottolineano sempre le regole, e poi naturalmente alla fine, nel nome della regola, della lettera, del legalismo, uccidono. Perché? Perché tante persone o entrano in crisi profonda e frustrazione profonda perché non ce la fanno a cambiare, si sforzano di aderire e si sentono sempre più schiacciati, cercano di gioire e la depressione diviene più forte. oppure perché cominciano a bleffare, cominciano a sdoppiarsi, cominciano a fare la facciata di chi da una parte è l'adempitore perfetto della legge e poi si scopre che dall'altra parte, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, si scoprono sdoppiamenti, triplicamenti, quadruplicamenti di personalità. Perché? Perché umanamente non ce la possiamo fare, è Dio che ci ha resi capaci, è Dio che ci dà la potenza di guardare in maniera diversa la nostra vita, ci alziamo in piedi. E questa cosa a Dio gli premerebbe molto che la scoprissimo. Non è una cosa che scopri in un giorno. Farai tanti errori. Tenderai nuovamente a usare la lettera per la lettera minatoria, il messaggio che chiarisce, la lettera che chiede giustizia, tante lettere che mandi a te stesso, mandi agli altri, tante lettere piene del tuo dolore, della tua rabbia, delle tue incapacità, ma Dio ti sta dicendo: questa capacità di vivere in maniera diversa te la do io, se tu solamente ti preoccupi di scoprirmi, se tu solamente ti preoccupi di lodarmi, se tu solamente ti preoccupi di accorgerti che sono in te, se tu solamente ti accorgi che io sono dentro di te e la smetti di seguire semplicemente le tue emozioni, le tue sensazioni, i tuoi ragionamenti, se ti accorgi veramente e ti abbandoni nelle braccia di Dio, lì trovi questa capacità che viene da Lui in te e allora ti rialzi e allora guardi le cose in maniera diversa e allora puoi risanare quello che si sta rompendo e allora puoi avere speranza e allora puoi veramente superare la paura, perché, ripeto e concludo, Lui mi ha reso idoneo. Dillo, Gesù mi hai reso idoneo ad essere un credente del nuovo patto, con una chiamata particolare. Ministro non è semplicemente ministro, c'è una affermazione che in parte è vera che dice tutti i ministri, ma tutti i ministri non significa tutti i pastori, tutti, ma significa tutti quanti, con un ruolo, con una chiamata, con una specificità, con un carisma. Tutti ministri, ma di un nuovo patto, non di lettera, non di regole, non di forme, non di apparenze, ma di spirito. Fratelli, abbiamo bisogno di rivalutare la terza persona della Trinità, abbiamo bisogno di ritrovare questa dimensione di libertà spirituale, abbiamo bisogno di nutrire il nostro spirito attraverso lo Spirito Santo, anche con il semplice parlare in lingue o con altre modalità soprannaturali, cioè non solo umano, ma prima spirituale e poi umano, perché l'abilità di superare la vita ce la dà non l'umano, ma non ce la dà il buon senso, perché il buon senso a un certo punto dice un giavazzo più. E la pazienza non sappiamo dove, ma ce la dà lo Spirito e lì siamo capaci di essere ministri di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide ma lo spirito vivifica. E questa sera che non è sera, questa mattina, Quando parlo nello spirito me ne vado fuori dal tempo e dallo spazio, no, sono rimasto qua. Questa mattina è importante quello che Dio sta cercando di dirti. Cosa stai facendo? Sei uno ancora che vive nel vecchio patto? Mamma mia! Allora starai male, perché se sei un esemplare del nuovo patto, se sei un frutto dell'amore, del sacrificio di Gesù, ma cerchi di vivere con le regole del vecchio patto, mamma mia, Ma se invece stai comprendendo di essere in un nuovo patto, in una nuova dispensazione dove Dio ha fatto la sua parte, Dio ti ha amato, Dio ha già messo questa risorsa in te che non viene dalla tua capacità umana ma viene da Lui in te, e allora muoviti e lascia che lo Spirito Santo proprio produca la vita di Cristo. Perché? Perché i tuoi ragionamenti, i tuoi pensieri, le tue lamentele, le tue delusioni, le tue produrranno morte. Lo Spirito che Dio ci ha donato per scoprire quello che Lui ha messo in noi produrrà vita. E allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo essere credenti di un nuovo patto la cui capacità viene da Dio? O vogliamo sforzarci ancora di seguire delle teorie, delle idee, delle morali, delle etiche, con la frustrazione poi di rimanere prigionieri delle nostre paure, amarezze, rabbia, dolore, e ripiegarci in noi stessi? Dio dice: vieni, vieni e godi, godi la libertà del patto nuovo, un patto dove io ti ho amato, ti amo e ti amerò sempre. Un patto dove non sei più condannato, un patto dove non sei più accusato, un patto dove non c'è più nessuna colpa che ti può trattenere, ma dove hai bisogno di lasciarti amare. Un patto dove lo Spirito Santo ti mostrerà come fare delle cose che non vengono dalla tua vita umana, ma vengono da Dio. E allora, miracolosamente, sorriderai alla vita, miracolosamente avrai speranza, miracolosamente comincerai ad andare verso gli altri più che cogliendo tutti i difetti e sentendoti migliore perché tu pensi di non averli, guardandoli con gli occhi di Dio. Allora si metterà in moto questa vita dello Spirito e ti farà camminare sempre di più come Cristo ha camminato. Questo è il progetto. Fratelli, sorelle, non è che chissà, Dio vuole che, come Lui ha camminato su questa terra, anche noi, portatori sani del gene Cristo, possiamo vivere questa immunità forte nei confronti del peccato, del fallimento. Falliamo anche noi, ma non moriamo nel fallimento. E diventiamo portatori, contagiamo, in un periodo dove veramente si parla attenzione al contagio, qua c'è bisogno di qualcuno che contagi speranza, amore, fiducia nel progetto di Dio, che dia una visione chiara. Io incontro tante persone che se la prendono sempre con Dio, pensando persino che il Covid l'ha mandato Dio, la qua, là, eccetera, eccetera. Ci vogliono persone che siano canali del cuore di Dio, e questa capacità ce l'avrai tu perché sei un teologo, perché hai studiato la Bibbia? No, viene da Dio. Ma Dio ti dice: usala, usala per stare bene te e per fare stare bene gli altri. Amen. Signore, ti preghiamo questa mattina, perché siamo coscienti che se c'è qualche cosa di buono in noi, non possiamo certamente vantarcene rispetto ad altri o esaltare qualcun altro rispetto ad altri ancora, perché tutto quello che è buono viene da te, viene dal tuo amore. Ma vogliamo veramente, piuttosto che solamente gioire e godere e avere pace di questo amore incondizionato che tu ci hai dato, vogliamo esprimere questa potenzialità, vogliamo cominciare veramente a credere che tu vuoi esprimerla attraverso di noi, ci vuoi portare veramente a superare esami che tante volte ci fermano, blocchi, paure che ci impediscono di vivere questa comunione con te, questa comunione con i nostri fratelli. E ti chiediamo ancora in questo momento, Signore, che possiamo ancora riconoscere la nostra fragilità, ma la Tua potenza che si dimostra perfetta nella nostra debolezza. Grazie, Padre, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. Dillo a te stesso, la mia capacità viene da Dio. Amen.